Buonasera a tutti, siamo arrivati alla quarta e ultima puntata di questo Homecast. Spiego per chi appunto partecipa per la prima volta, l'intenzione era quella di immaginare un percorso comune con questo gruppo di famiglie missionarie a chilometro zero, che essendo ormai intorno alla trentina di famiglie che abitano la parrocchia, fatica a radunarsi in modo frequente tutti insieme. Allora l'idea è che ci siamo dati questo percorso che funzionasse un po' da spina dorsale, da scheletro che ci permette effettivamente di vibrare all'unisono, di essere uniti anche se fisicamente ci si vede poco. Avevamo scelto come testo di riferimento la lettera della Carlo Maria Martini, Ripartire da Dio, per seguire l'indicazione che ci ha dato il nostro attuale arcivescovo, Monsignor Mario Delpini, che ci ha chiesto appunto di riprendere in mano la dimensione contemplativa della vita, di mettere al centro la preghiera. Martini stesso sentì il bisogno di riprendere la prima lettera, la dimensione contemplativa della vita, appunto quasi 10 anni, un po' più di 10 anni dopo che era da noi, perché si era accorto che il cambiamento d'epoca già allora, anche se non si usava questo termine, richiedeva un riaggancio, ecco, la cura di un migliore legame con Dio, di tutta la diocesi, e anche suo particolare, suo personale, di ogni cristiano verso Dio. La lettera è divisa appunto in 4 capitoli. Il primo capitolo spiega perché è necessario ripartire da Dio, il secondo in che cosa consiste ripartire da Dio, il terzo che cosa vuol dire ripartire da Dio qua come Chiesa di Milano, e il quarto, quello che faremo stasera, era una serie di indicazioni pratiche, di obiettivi concreti e di domande che vedrete sono molto interessanti anche per la nostra vita attuale. Breve riassunto: perché occorre ripartire da Dio? Perché, diceva il Cardinal Martini, è il modo migliore per leggere la tempesta in cui siamo, la fatica, l'inquietudine che stiamo vivendo. Potremmo dire, utilizzando un'immagine che piace tanto a Papa Francesco, ricordatevi il brano della tempesta sedata da parte di Gesù, dobbiamo avere il coraggio di svegliare Gesù nella tempesta, questo Gesù che ci sembra addormentato sulla barca. Il primo gesto che fanno i discepoli è andarla a dire: non ti importa che moriamo. Ecco, c'è bisogno di ripartire da Dio, perché, dice Carlo Maria Martini, anche la tempesta assume una connotazione diversa, la si legge in modo diverso. Tra l'altro, da buon biblista, fa ripercorrere un po' la storia della salvezza e ci fa vedere come Dio si è sempre rivelato nella tempesta. Non ha mai amato la pace. È difficile cercare Dio nella pace, semmai la pace è il risultato dell'incontro con Dio, ma la partenza è sempre una partenza in difficoltà, per cui lui diceva non aver paura della difficoltà, ma abitarla convinti che lì troveremo Dio. Teniamo l'immagine appunto della tempesta sedata e passiamo al secondo capitolo. Perché? Con che cosa consiste appunto ripartire da Dio? Significa, come fanno i discepoli, senza capirlo, senza saperlo, mettere Gesù al centro e prenderlo come misura di tutte le cose. Ricordatevi, i discepoli ci rimangono male, i discepoli sono convinti che una volta svegliato Gesù farà come loro, si prende anche lui il suo bel secchiello e butta l'acqua fuori dalla barca. Invece, vi ricordate, Gesù si sveglia un po' infastidito, grida al vento, grida al mare e poi grida ai discepoli dicendo: uomini di poca fede, perché non vi fidate? Ecco, avere Gesù come misura di tutte le cose significa dire: non sappiamo già la risposta, oppure non pretendere di avere la risposta di fronte alle difficoltà che stiamo vivendo, ma avere il coraggio di tornare ad essere discepoli e quindi mettersi all'ascolto di Gesù. Ascoltare che cosa ha fatto, che cosa ha detto, per vedere come, mentre siamo all'ascolto di Gesù, leggiamo e troviamo le risposte e la via per abitare la tempesta in cui siamo. Il terzo capitolo era che cosa vuol dire essere appunto ripartire da Dio a Milano, e lui faceva un'esemplificazione bellissima che secondo me vale per le famiglie missionarie a chilometro zero. Vale la pena leggerla perché è una definizione proprio icastica. Dice così: di fronte alla solitudine dell'uomo attuale, prigioniero dei propri idoli, la comunità dei discepoli che si vogliono bene annuncia il dono di una comunione nuova, possibile per la grazia di Dio. Il risultato che si ottiene, dice il cardinale, nel momento in cui io ho il coraggio di stare dentro la tempesta, non di fuggirla, e di stare dentro mettendo Gesù come misura di tutte le cose, è che cambia il mio modo di stare insieme con gli altri. E in un mondo in cui appunto la tempesta divide e isola, in un mondo fatto di uomini disperati isolati, brilla come un faro questa comunione nuova, tant'è vero che l'arcivescovo si lancia anche più avanti e dice che effettivamente, sostanzialmente, quest'idea della comunità alternativa è il tentativo di far vedere il progetto di Dio sull'umanità, questa voglia di creare gli uomini e le donne perché potessero gustare la comunione che lui vive, che Dio vive, no? Nella sua configurazione trinitaria, per cui dice, ecco, tornate insieme così e la vivrete anche voi. E questa è un'idea bellissima perché ci fa capire che famiglie missionarie a chilometro zero, ma in generale cristiani, ecco, assemblee cristiane, il compito che abbiamo non è tanto quello di fare, ma di stare, di esserci, è la presenza che cambia. Potrebbe essere anche una presenza molto debole, che riesce a fare poco perché è stanca, perché ha molta fatica, basta quella presenza, dice l'arcivescovo, perché effettivamente la grazia di Dio si trasmetta e susciti domande. E arriviamo così allora alla quarta parte. Se il compito è essere comunità alternative, come lo si può fare? Lui lancia questi temi interessantissimi. Il primo, che è un tema che povero arcivescovo l'ha rilanciato due volte, ma non è mai funzionato, dava il compito di riscrivere il progetto pastorale. Cardinal Martini aveva già chiesto alle parrocchie, quando aveva fatto i due anni sull'educazione, Dio educa il suo popolo, e poi itinerari educativi, aveva già chiesto alle parrocchie di lavorare sul progetto pastorale, ma quello che lui chiamava progetto pastorale non era quello che abbiamo inteso noi, cioè mettere giù un elenco ragionato di chi siamo, di che cosa facciamo. Per lui progetto pastorale significava semplicemente tentare di rileggerci alla luce delle scritture per vedere come lo Spirito ci fa muovere. E questo è un compito interessante anche per noi oggi, in un momento in cui la diocesi sta riconfigurandosi in un modo molto forte. Tutti abbiamo sentito, anche sentiamo, di questi progetti di comunità pastorale anche sulla città di Milano. Stasera parliamo soprattutto qui alla città di Milano. In questi momenti di riconfigurazione organizzativa la domanda è, bene, al di là dell'organizzazione, come riusciamo ad essere quel progetto di un'umanità nuova, quel dono di una comunione nuova? In che modo la gente, lo vedremo subito anche nelle domande successive, che si unisce e prega con noi, respira questo clima e va via piena di gioia? Il secondo adempimento, appunto, la seconda adempimento concreto che chiede è la preghiera nelle nostre comunità. Ed è interessante perché lui dice una preghiera concreta, ad esempio una preghiera che si lascia trascinare, lui dice, dai preti, dai consacrati e dalle consacrate che abitano. Come la preghiera dei preti, dei consacrati e delle consacrate è questa cinghia di traino che permette a tutta la comunità di sentirsi una casa di preghiera, una scuola di preghiera, un luogo in cui la preghiera rielabora e rilegge tutto il vissuto. Pensate che domanda molto concreta aveva. E dopo, continuando, chiedeva di verificare la messa festiva, come la messa festiva davvero è il luogo in cui ci scopriamo come comunità, come questo progetto di umanità, come dono di una comunione nuova. Come l'Eucaristia domenicale, la domenica, meglio, lui dice a questo. Tra l'altro, chi ha familiarità con gli scritti di Martini si ricorderà che comunque il tema della domenica, come lo specifico dell'identità cristiana, è uscito molto spesso, era già uscito nel convegno Farsi Prossimo, ad esempio. Il convegno ecclesiale lui lo diceva, che il frutto vero di quel convegno avrebbe dovuto essere un modo diverso di essere cristiani a Milano, a partire dalla capacità di far vedere che per noi la domenica è quel tempo che rigenera tutti gli spazi di vita, il lavoro, la famiglia e tutto il resto. Proseguiva con un'idea che effettivamente allora sembrava ardua, oggi ancora di più, lanciava il tema degli esercizi spirituali parrocchiali, ecco. Chiedeva effettivamente lui, da gesuita molto amante di questo strumento, come si può immaginare una scuola che permetta a tutti di imparare questo. E poi effettivamente arrivava un tema che è ancora più forte oggi, ma che già allora si faceva sentire, che è il tema della sfida della carenza di vocazione, affrontare la sfida della carenza di vocazioni. On dice, sentite la domanda che si faceva, ricordatevi che siamo nel 1995, quindi praticamente 20 anni fa, no? Ci domandiamo,
30 anni fa,
ho sbagliato io, se mi sono tirato un po' di anni, sì. Ci chiediamo come proclamare con fiducia il primato di Dio quando sembrano venir meno le vocazioni sacerdotali alla vita consacrata al servizio missionario. Ed è interessante perché faceva vedere come il rischio di un modo sbagliato di affrontare questa sfida ci rende sterili, incattivisce, inacidisce le nostre comunità, fa tre esempi negativi per dire il rischio effettivamente, e invece l'aspetto positivo, lui dice, è viverlo come una sfida. Sentite, dice: ad altri tipi di persecuzioni per il Vangelo che le generazioni cristiane hanno sperimentato, si sostituisce per noi oggi questo dolore della penuria e della sproporzione delle forze, drammaticamente sperimentato da tutto il popolo cristiano. Lui dice: perché non leggere questa mancanza di vocazioni come una forma di persecuzione di fronte alla quale siamo chiamati a testimoniare la nostra fede, con quello che abbiamo e con chi siamo? Sapendo che ad esempio ci vengono dati dei doni, ad esempio questa esperienza delle famiglie missionarie chilometro zero, ho continuato a raccontare, l'ho raccontato anche al Consiglio Episcopale di mercoledì scorso, durante l'estate altre 5 famiglie entreranno in altrettante parrocchie e sono doni che non abbiamo cercato, che ci fa lo Spirito. In questo momento appunto di penuria di vocazione ci accorgiamo che però lo Spirito non fa mancare persone che si prendano cura della fede degli altri e che dicano: la vogliamo vivere insieme, ci sta a cuore il noi della Chiesa. Come custodire appunto questo dono, questi doni? Come rinvigorirli? Come aiutare, perché appunto sono passati quasi 30 anni, quello che allora sembrava semplicemente una crisi, adesso lo intuiamo, è una trasformazione stessa della Chiesa. Come starci dentro in questa trasformazione, come abitarla? E Martini finiva effettivamente quindi con questo compito, dicendo che ciò che conta non è semplicemente dire ci mancano preti, scrive così, ma aiutare a capire che è fondamentale ed è anche bello donare la propria vita al Signore, nel senso seguendolo. Questo vale però non solo per il presbiterato, non vale solo per la vita consacrata, vale sicuramente anche per il matrimonio, per la famiglia. Oggi quello che ci accorgiamo è che si fa fatica a vivere e a giocarsi, no, nelle scelte cristiane sugli stati di vita, perché il mondo che cambia ci rende tutti provvisori e intuiamo che scelte definitive chiedono di investire su un ignoto. Eppure proprio questa capacità di investire sull'ignoto fa capire l'arcivescovo che genera speranza sia dentro di noi personalmente, individualmente, che a livello comunitario. Per cui diceva, il compito che abbiamo di sostenerci gli uni gli altri è proprio questo, perché ognuno di noi possa generare speranza e con questa speranza nutrire noi e nutrire il mondo. Questi adempimenti concreti ce li consegniamo, adesso finita la registrazione noi li possiamo discutere tra di noi, chiedo a tutte le famiglie di discuterli e poi quando ci troveremo a giugno, sarà alla fine di giugno, il 18 giugno, giusto? Ci troveremo a Varese il 18 giugno, potremo anche condividerli insieme. Buonanotte a tutti.